adesso è davvero arrivato il momento di dare il benvenuto a Massimiliano Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra. Massimiliano, benvenuto.
Grazie Virginia, buongiorno a te, ben ritrovato, e buongiorno a Dario e a tutti quanti gli ascoltatori.
Io non ben ritrovato, buongiorno professore.
Mai.
Max, allora iniziamo dal vertice di Doha, organizzato per cercare di trovare una soluzione al problema del prezzo del petrolio in calo ormai da oltre un anno. I veti incrociati hanno fatto naufragare il tanto atteso accordo per un congelamento della produzione di greggio, petrolio che tra l'altro registra il maggior ribasso da 2 mesi. Insomma, al centro del mancato accordo sembrano esserci le divergenze tra Arabia Saudita ed Iran. Allora, che cosa non si è deciso a questo punto e come sta procedendo questa guerra del petrolio?
Allora, l'idea dell'accordo, cioè l'idea di trovarsi a Doha, era quella di fissare la produzione del petrolio per 6 mesi, quindi dalle quantità di gennaio prodotte a gennaio, cercare di fissare quelle quantità prodotte fino a settembre-ottobre. L'Iran, che è un paese che sta uscendo da sanzioni internazionali e ha come maggiore ricchezza proprio l'esportazione di petrolio, e nel momento in cui sta cercando di tirare al massimo la propria produzione, e quindi ha detto io assolutamente non ci sto, e l'Arabia Saudita, che fa parte dello stesso, diciamo così, gruppo di paesi produttori di petrolio, però ha grosse differenze, tanto storiche quanto anche religiose, ha detto, se non ci sta l'Iran, che è un grosso produttore di petrolio potenziale, non ci stiamo nemmeno noi, per cui non c'è assolutamente accordo da questo punto di vista, e c'è ancora quello che viene chiamato eccesso di offerta di petrolio. Previsioni sono che questo dovrebbe durare per almeno un anno, però siamo veramente nelle previsioni un pochettino più strampalate. Certo è che col petrolio basso paesi che ne usano tanto, per esempio la Cina, l'Europa, sono molto felici, paesi invece che ne producono anche, tra cui anche l'Australia, lo sono un attimo meno.
Max, cambiamo argomento, perché mentre si cerca ancora di capire le proporzioni effettive dello scandalo Panama Papers, c'è stata un'altra denuncia clamorosa dello stesso tenore. L'ha fatta Oxfam davanti ai microfoni del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, sostenendo che ci sono parcheggiati in società offshore circa 7,6 mila miliardi o trilioni di dollari, cioè appunto 7.600 miliardi, tra questi anche le risorse distribuite da istituzioni internazionali, quindi ci sarebbero 3/4 delle società che beneficiano delle risorse delle istituzioni internazionali per progetti di sviluppo in Africa e nel sud del mondo che finiscono per ricorrere a paradisi fiscali. Che quadro dipinge da questo punto di vista Oxfam?
Ma un quadro tutto sommato problematico, perché dice come è possibile che paesi appunto che vogliono dare non soltanto aiuto, ma sono proprio istituzioni internazionali, quindi non sono società che magari hanno interesse a ridurre la propria tassazione, ma istituzioni tipo Fondo Monetario, Banca Mondiale, fondi di cooperazione per lo sviluppo, come è possibile che questi utilizzino società in questi paradisi fiscali per appunto inviare fondi nei paesi di destinazione? E questo è appunto la domanda che è stata fatta a Washington, quindi in una sede in cui c'era anche come spettatore il capo del Fondo Monetario Internazionale, la quale ha detto non so per quale motivo vengono utilizzate le società, queste società offshore, però fatemi iniziare una ricerca dei motivi per cui abbiamo questo tipo di diciamo così, di canali per inviare fondi a paesi in via di sviluppo o paesi che ricevono aiuti. E questo è interessante ed importante non soltanto per la trasparenza, ma anche e soprattutto perché ci sono due cose due puzzles, diciamo così, due questioni che andrebbero risolte. La prima è il fatto che tantissimi soldi che vengono dati in aiuti si perdono per strada, per cui generalmente quando partono 100 dollari da un paese appunto sviluppato per andare in aiuti di cooperazione, proprio di aiuti umanitari eccetera, dall'altra parte non arrivano mai 100 dollari, quindi cercare di capire dove si perdono i soldi è importante. La seconda cosa è una questione di ricerca, se vuoi economica, quindi ti dico quello che anche in parte facciamo noi, dove assolutamente non c'è evidenza che questi aiuti che vengono dati vadano a avere un effetto sperato, tanto sulla partecipazione scolastica, per esempio, quanto sulla crescita economica. Per cui questi soldi vengono raccolti, partono, però si perdono, e il fatto che si perdano in posti che coinvolgono questi centri offshore rende quasi impossibile cercare di capire dove poi vadano a finire.
Invece, Max, sul fronte Panama Papers, come stanno procedendo le indagini? Si è capito qualcosa di più?
Ma guarda, innanzitutto sono 11 milioni di fogli, per cui sono veramente...
Ci vorrà del tempo.
E tu non li hai studiati nelle tue notti insonne?
No, assolutamente no, anche perché dovrei fare 400 anni di notti insonni per riuscire a leggere tutto. Però quello che è che in tutti i vari paesi, compresa addirittura l'Italia, non soltanto l'Australia, in cui ci sono delle persone coinvolte, queste sono ovviamente persone e società che vengono immediatamente all'occhio dell'ufficio delle tasse, quindi nel nostro caso dell'Australian Taxation Office. Ricordiamo che il fatto di avere dei fondi offshore non vuol dire fare delle cose illegali assolutamente, per cui ci possono essere delle ragioni perfettamente lecite per appunto tenere fondi al di fuori di determinate giurisdizioni in questi paradisi fiscali. Il problema è quando questi soldi vengono poi utilizzati per attività illecite oppure sono loro stessi il frutto di attività illecite, quindi è molto difficile distinguere quali sono le due cose. Però ricordiamoci che dire che se ci sono dei soldi offshore in questi paradisi fiscali c'è del marcio, non possiamo dirlo fino a quando non capiamo effettivamente chi c'è dietro, come utilizza questi soldi, perché ripeto, una parte è assolutamente lecita, altre invece no, ed è lì la difficoltà di andare a capire quale parte non sia lecita.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Massimiliano Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra. Max, in conclusione veniamo in Australia, perché mancano due lunedì alla riunione della Reserve Bank e la Banca Centrale ha dichiarato di essere disponibile ad un nuovo taglio del tasso di interesse, considerando queste aspettative tiepide dal punto di vista del mercato del lavoro. L'obiettivo è quello di contenere l'inflazione, però appunto con un occhio di riguardo anche al valore del dollaro australiano, che è sempre un po' troppo alto secondo i gusti della banca centrale. Allora Max, ti chiedo, che cosa possiamo ragionevolmente aspettarci nei prossimi mesi? Bastano il mercato del lavoro in stallo e un dollaro forte per prevedere le mosse della Reserve Bank?
No, manca un terzo elemento, che è quello che fa la banca centrale negli Stati Uniti, per cui se la banca centrale americana, vedendo un'economia in ripresa magari più forte rispetto a quello che è stato fatto fino adesso, decidesse di aumentare i tassi di interesse negli Stati Uniti, questo porterebbe i nostri governanti probabilmente a recitare preghiere di ringraziamento, perché farebbe sì che la banca centrale qua non debba ridurre i tassi di interesse. Se invece la situazione internazionale resta completamente stabile, ferma, immobile e negli Stati Uniti i tassi di interesse non vengono aumentati perché la crescita economica laggiù non è diciamo così molto forte, allora lì sì, la banca centrale australiana dovrà cercare di risolvere il problema del super dollaro qua in qualche modo, e uno dei modi più semplici ed immediati per fare questo è ridurre ancora i tassi di interesse, cosa che la banca centrale adesso ha detto essere disposta a fare.
Facciamo il tototaglio di Max Tani, secondo te cosa ci possiamo aspettare?
Ma guarda, secondo me effettivamente siamo al 50-50, nel senso che negli Stati Uniti ci sono indicazioni di molto contraddittorie, per cui da una parte hai attività di società che va tutto sommato molto bene, disoccupazione in calo, però non vedi ancora un effetto a livello di prezzi al consumo, per cui la Banca Centrale Americana dice: ma io non vedo nessuna ragione per cui debba intervenire ad aumentare i tassi di interesse. Questo rende appunto problematica l'attività della nostra banca centrale, perché stiamo ricevendo soldi dall'estero, il nostro dollaro è aumentato di molto rispetto soltanto a qualche settimana fa, e cercare di modificare il valore del dollaro australiano cambiando i tassi di interesse è pericoloso, perché cambiando i tassi di interesse tu inneschi tutta una serie di altri processi e cambiamenti di attività nel tuo paese che magari non vuoi fare.
Ed è tutto per il Toto Tani odierno. Ricordiamo l'appuntamento con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, per mercoledì prossimo. Grazie, prof.
Certamente, ringrazio voi tutti quanti gli ascoltatori. Buona giornata.